si renderanno necessarie con stime puntuali dei danni e dei relativi ristori. Per quanto riguarda l'emergenza alluvionale, avremo necessità di affrontare a breve un consiglio per riconoscere debiti fuori bilancio a seguito di lavori di sommergenza che abbiamo dovuto autorizzare per il soccorso della popolazione e il ripristino minimo della viabilità. Alcune previsioni quindi subiranno subito delle variazioni in funzione dei ristori che saranno previsti. Ci sarà poi tutto il tema della ricostruzione che andrà anch'esso affrontato in funzione di quanto sarà stanziato con appositi provvedimenti governativi. In merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la gestione di questi anni è caratterizzata dall'attuazione di un programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge inconsistenti misure finanziarie e funzionali dei settori del cliente. Sul lato entrate, per quanto riguarda il gettito tributario, abbiamo scelto di confermare le aliquote vigenti, non andando a gravare ulteriormente nelle economie familiari. Viste anche le medie degli ultimi 3 anni, che hanno dimostrato che nonostante la crisi pandemica, la crisi energetica e la spinta inflattiva, il gettito locale ha tenuto, segno comunque di un buon andamento del mercato del lavoro e dell'economia locale. Abbiamo quindi sostanzialmente confermato i valori dell'anno precedente, con qualche aumento dovuto al gettito IRPEF stimato dal simulatore del portale del federalismo fiscale. Non abbiamo aumentato le tariffe dei servizi a domanda individuale, che comunque in media coprono per circa il 77% la spesa correlata. Il gettito TARI, che è un'entrata neutra, in quanto il gettito deve coprire i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti, come già evidenziato in sede di approvazione delle tariffe nel Consiglio del 17 aprile scorso, subirà un lieve aumento. A seguito dei provvedimenti emergenziali per i comuni alluvionati che hanno sospeso la riscossione dei tributi, non abbiamo provveduto alla valutazione TARI, rimandando nell'invio a settembre. I trasferimenti dallo Stato sono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, considerando comunque l'aumento dovuto ai ristori energetici. Anche considerando il periodo di sospensione di qui sopra, che comunque mina la capacità di riscossione comune, proseguiremo con l'azione di recupero dell'evasione tributaria, con la quale quest'anno prevediamo di riportare nelle casse comunali circa 82.000 euro. La stima sui permessi a costruire rispecchia l'andamento dell'anno precedente ed è ancora influenzata positivamente dai lavori legati alle ristrutturazioni immobiliari. Sul lato della spesa corrente abbiamo consolidato l'aumento della bolletta energetica, seppur in maniera ridotta rispetto all'anno scorso, e vi faremo comunque fronte grazie anche all'apposito accantonamento che avevamo previsto nel rendiconto. È in costante aumento la spesa per l'assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili. Speriamo di poter continuare a far fronte alla necessità di questa fascia debole della popolazione, visto che comunque è una voce che grava complessivamente sul bilancio comunale. Siamo passati dai 60.000 euro del 2021 ai 96.000 euro previsti per il 2023. Stimiamo proventi da sanzioni del codice della strada per 80.000 euro, che comunque hanno destinazione vincolata. Sul bilancio di previsione andiamo ad accantonare 209.000 euro, di cui 141.000 euro per fondo crediti dubbia esigibilità, contro i 182.000 che avevamo dovuto accantonare l'anno scorso, quindi circa il 22% in meno, segnale di una ripresa delle riscossioni. Anche la spesa di personale rispetta ampiamente i limiti del decreto legge 34/2019. Nell'anno 2023 prevediamo l'assunzione a tempo determinato di un tecnico all'ufficio tecnico comunale legato alle progettualità relative al PNRR e di un'educatrice all'asilo nido con contratto di somministrazione, oltre alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di un'educatrice già in servizio. Il nostro comune al 31 dicembre 2022 aveva un debito residuo per mutui di euro 6.553.239. Nel 2023 avremo un rimborso delle quote capitale dei mutui per 619.000 e una quota interessi per circa 262.000 euro. Ad oggi non è prevista la cessione di ulteriori mutui. Gli stanziamenti per i lavori pubblici previsti per quest'anno bilancio sono oltre 4 milioni di euro, nel rispetto del programma del triennale dei lavori pubblici, così come già illustrato dall'assessore ai lavori pubblici. Questi lavori sono finanziati per la maggior parte dalla partecipazione a bandi e richieste di contributi a valore su fondi regionali, leggi specifiche nazionali, aree interne, PNRR e da contribuzione di altri enti. Sono in parte finanziate anche da due nuovi mutui, di cui uno per la rigenerazione urbana e uno per il progetto di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica per un totale di 1.810.000 euro, accesi comunque nel 2022. Ci sono progettualità, come ha già relazionato l'assessore Pandolfi, per le quali siamo risultati finanziabili ma non finanziati, che andremo comunque ad inserire nel momento in cui avremo la contezza della copertura finanziaria. Oltre a questi lavori, abbiamo partecipato ai bandi del PNRR per la PA digitale e siamo riusciti a farci finanziare quasi 370.000 euro. Gli interventi previsti porteranno il nostro comune ad essere digitalmente avanzato e a rendere più accessibile all'utenza e più performante con risparmio anche di impegno amministrativo. Nonostante le difficoltà, anche quest'anno riusciremo a garantire il mantenimento dei servizi attuali. Continuiamo a sostenere le associazioni sportive, ricreative e culturali. Portiamo avanti le progettualità legate ai giovani e alle pari opportunità. Nel 2022 abbiamo fatto ripartire la stagione teatrale, ferma dopo lo stop del periodo del Covid, e confidiamo anche di darle più lustro negli anni futuri. Continueremo a ricercare nuovi bandi per finanziare nuove progettualità, sia in perimetro PNRR che fuori, con l'intento di realizzare opere importanti per il nostro paese, possibilmente a costo zero per il nostro bilancio. Il nostro ente rispetta gli equilibri di bilancio sia in parte corrente che in parte capitale, come previsto dalle norme vigenti. Il bilancio che andremo ad approvare è stato anche recepito nella nota di aggiornamento al DUP che abbiamo portato in delibera questa sera al Consiglio. Il revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo con verbale numero 85 del 14 giugno 2023.
Ci sono interventi sulle proposte? Parola al consigliere Mancatelli.
Allora, io parto da una considerazione che è contenuta nelle premesse del documento di programmazione. Una premessa nella quale io ci trovo perfettamente perché quando si parla di obiettivi di scelta e li si collega a quelli che sono i reali bisogni di una collettività, credo che questa sia la risposta più esauriente a quello che è il compito di un amministratore pubblico. Programmare poi significa dare sostanza attraverso le scelte, attraverso le fonti di finanziamento a quelli che sono effettivamente i bisogni generali, dando ad essi utilità. Ora, nella sezione strategica, noi, almeno come minoranza, pensiamo di avere in questo anno di tempo, anzi in questi 2 anni di tempo, un anno che è riferito a me, ma c'era già la componente precedente, abbiamo cercato più volte di stimolare il dibattito consiliare, ma anche il dibattito pubblico, non accentrandolo solo su un'indicazione che voi date ripetutamente, che è quello di combattere lo spopolamento attraverso la scelta dell'ammodernamento della statale 358, no? Che è una scelta sulla quale ci troviamo perfettamente in linea, tant'è che nell'ultimo consiglio avevamo chiesto non che fosse il comitato Malmarecchio a parlare, ma che fossero le amministrazioni locali a trattare i temi. Ma veramente non è passato, si è dato enfasi, diciamo, a un aspetto che a mio parere è importante, ma credo che debba venire dopo quello che è la scelta anche istituzionale. A nostro avviso lo spopolamento lo si combatte prevalentemente, se non prioritariamente, attraverso i servizi. Cioè, nel momento in cui un territorio, e quando parlo di territorio ovviamente non mi riferisco solo a un territorio locale, mi riferisco a un territorio di vallata, credo che i servizi siano la base essenziale per richiamare persone ad abitare. Considerate soprattutto il fatto che nei centri, nelle città, ormai le persone sono sempre più propense a trovare dei luoghi vicini comunque alla città, ma che abbiano, diciamo, dei costi di affitto o di acquisto di aree contenuti. Quindi crediamo, in questo credo che ne abbiamo dato anche testimonianza, non solo votando in maniera unitaria il documento sulla sanità, ma votando in maniera unitaria anche il documento legato al problema Fileni, quindi tutta la problema che riguarda la questione porto. Perché, come dicevo poc'anzi, l'ambiente, il territorio, le bellezze naturali, il turismo, eccetera, devono trovare sostanza all'interno non di una programmazione soltanto, diciamo, fatta perché c'è un adempimento da osservare dal punto di vista formale, ma perché politicamente ci si crede. E quando dico politicamente, rimarco il fatto che non c'è solamente una politica locale, ma c'è una politica di territorio. Ho visto poi nel documento, e questo mi ha sorpreso in maniera particolare, perché a me le statistiche in maniera specifica mi attirano, mi attraggono sempre. E per esempio è un dato sul quale io non avevo fatto menzione, ma quelli della mia età, che io pensavo fossero in una percentuale maggiore, invece sono 11%, quindi c'è un valore ben più ampio, soprattutto nella fascia dei giovani, perché da 0 a 14, dal 2002 al 2022 passiamo dal 21 al 27%, quindi significa che tutto sommato la fascia giovanile è una fascia importante, così come la fascia mediana, quella che va fino ai 64 anni. Ecco, dico questo perché nella sezione strategica io mi sarei aspettato una, diciamo così, visto che è un documento di aggiornamento, che fosse preso in considerazione un po' la dinamica, soprattutto diciamo di Novetria come cittadina di ricaduta, perché diciamo che dagli altri posti, da Sant'Agata, da Casteldecci, eccetera, c'è un po' ovviamente l'abitudine a ricadere nella nostra realtà. E quindi all'interno della sezione strategica, ma all'interno anche del piano delle programmazioni, sicuramente dovesse esserci una priorità riservata anche in termini di scelta che fosse sviluppasse un'analisi, ecco, tenuto conto del fatto del sistema demografico ci fosse anche un'analisi che dava centralità alla scelta e quindi al bisogno che quella scelta tendeva a sostenere e a sollevare, diciamo, in termini pratici. Ora, nel quadro, per esempio, delle condizioni esterne, punto 1 del documento, voi dite che gli strumenti con i quali informare i cittadini su come rispondere ai loro bisogni sono mantenuti all'interno della programmazione. A me non risulta, sinceramente, forse questa è una delle pecche sulle quali noi come gruppo abbiamo sempre cercato di spronare la maggioranza, alle volte ci siamo riusciti, alle volte meno, anche se vedo che tutto sommato ogni volta che noi sollecitiamo poi una risposta c'è, quindi significa che il ruolo della minoranza in un modo o nell'altro viene preso in considerazione, e questo mi fa tutto sommato piacere, perché significa che il ruolo del Consiglio nel suo insieme è ampiamente realizzato, non solo per la parte che ha votato voi, ma anche per la parte che ha votato noi. Ora, nel DUP è anche contenuta una frase che mi ha colpito, perché parte da tutta quella che è un'analisi riguardante le famiglie, riguardante le imprese, e voi la concludete dicendo che farete degli aiuti mirati e differenziati. Ecco, su questo, per esempio, mi piacerebbe sentire l'opinione della maggioranza, che tipo di interpretazione dovremmo dare a questa affermazione. Perché l'affermazione in sé di aiuto la posso comprendere, nel senso che in epoca Covid o in epoca di difficoltà energetica l'aiuto di un'amministrazione alle famiglie dove maggiore il bisogno è evidente, è un ruolo che spetta ed è una funzione logica. Però mi piacerebbe anche entrare più nel sistema di chi sta governando questa comunità e capire qual è in realtà lo sviluppo in termini di impresa, in termini di famiglia, che il bilancio comunale è in grado di potenziare. Ho capito, per esempio, un aspetto, quello dell'assistenza educativa, perché tu hai sostenuto che c'è un aumento in questo comparto, e quindi questa è già una prima risposta. Non mi ritrovo in maniera perfetta sulla questione che in linea generale i trasferimenti dello Stato sono abbastanza coerenti, perché da una relazione proprio uscita in questi giorni dice che lo Stato è stato con gli enti locali più generoso negli anni del Covid, quindi molto generoso, quindi significa che accantonamenti probabilmente ci sono stati, e quindi questo vado dietro alla relazione, non è che è frutto della mia immaginazione. Per quanto riguarda poi sul bilancio magari intervengo successivamente, chiudo la parentesi di tutto per quanto mi riguarda. Faccio tre considerazioni più generali. Allora, intanto nell'elemento del piano del fabbisogno del personale, che poi sarà ripreso, credo, Patrizia nel Chiao, che sarà, credo, tra 30 giorni oggetto di approvazione, viene contabilizzato che noi siamo all'interno dei parametri, addirittura potremmo avere un aumento nel potenziamento di quella che è l'organizzazione in termini di risorse umane. Però tra la potenzialità e la realizzazione c'è sempre questo atteggiamento di prudenza all'interno della previsione di bilancio, perché essendo un bilancio dove la spesa del personale ha una percentuale abbastanza strutturata di rigidità, è ovvio che bisogna operare in maniera oculata. Ecco, a questo aggiungo il riordino territoriale. Voi sapete benissimo che con la legge 21 degli anni passati, nel 2013, il riordino territoriale fu fatto dando più forza alle unioni, perché le province dovevano scomparire. Adesso sta accadendo in fondo supportato. Le province il prossimo anno riprenderanno vigore, ritorneranno ad essere organi elettivi, come è giusto che siano, io sono perfettamente in linea su questo, però questo dal punto di vista politico, a mio avviso, pone una questione che voi avete risolto, sempre opinione personale, in maniera sbagliata al momento. Perché se l'unione di quel tempo nasceva con comuni a 10 e oggi a 11, proprio per avere una territorialità dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista della gestione amministrativo-politica di quel territorio, con il riordino delle province credo che il subambito non sia più sufficiente. Probabilmente, questo è un mio pensiero, ripeto, sarebbe bene che le due realtà scomparissero per riacquistare altre due realtà, ma che siano istituzionali, oppure si ragiona con una realtà ancora maggiore, che è quello che io ho sempre sostenuto anche a livello, diciamo, di giunta di unione, quando mi hanno permesso di sollevare alcune considerazioni di tipo tecnico. Allora, quando c'è un parametro, per esempio quello del personale, dove un comune non lo può utilizzare, forse è bene che quel parametro possa essere messo in una logica più generale. Capisco che un po' tutti i comuni dovrebbero avere lo stesso orientamento e la stessa logicità nel ragionamento. Lo stesso discorso vale per la gestione associata. Allora, se il singolo comune, oggi una frase mi ha colpito particolarmente perché non pensavo non la dicessi, quello del debito fuori bilancio, sta a significare che le debolezze, le criticità di una realtà dovrebbero invece essere compensate in maniera solidale attraverso le criticità e le debolezze di tutti i comuni. Ecco perché io dico che sarebbe bene dal subambito diventare e crederci finalmente in una forma associata che possa essere anche una nuova unione, alta con la vecchia, non è una novità perché d'altra parte la comunità montana era sempre esistita. L'unione a 10, a mio avviso, è un qualcosa che con la rinascita delle province può essere benissimo riorganizzata in una maniera completamente diversa. Anche perché credo, e qui finisco, quando noi parliamo di distretto sociosanitario, il distretto sociosanitario è sempre stato considerato all'interno di un aspetto che è quello delle gestioni ottimali, quando invece potrebbe essere diventare una gestione distrettuale. Quindi qui la sfida politica, secondo me, che vi dovete giocare. Perché, se voi vi ricordate delle Marche, noi avevamo un subdistretto, dove avevamo una nostra autonomia finanziaria. Oggi il distretto invece è quello che decide tutto, diciamo così decide, non è che decide perché poi c'è un organismo che si confronta, concerta le decisioni, eccetera. Però, ricostruendo il discorso, se le province riacquisteranno una loro padronanza, se all'interno di un territorio, se rimane l'unione a 10 o a 11, che io eliminerei dall'aspetto di mantenerla solamente per il sostegno del contributo regionale che arriva, che peraltro ritengo che la regione abbia sbagliato a mantenere, perché il BRT regionale era una mancetta che è solamente servita ad alcune realtà per mantenersi in vita. Però, per esempio, l'esempio più specifico che mi viene in mente è la Val Ponca, dove il comune di Morciano di Romagna ha ripreso un po' le redini di quel territorio. Qui mi auguro che i sindaci abbiano la capacità, insieme alla provincia, insieme a uno sviluppo di questo territorio, a riprendere in mano quello che è uno sviluppo politico dell'alta Val Marecchia. Io credo anche, e qui termino veramente, che un altro argomento molto utile per combattere lo spopolamento, aggiunto al turismo di cui abbiamo parlato prima, è quello che probabilmente voi non ci avete creduto, ma io mi auguro che prima o poi ci crediate, è quello di portare un discorso dell'istruzione scolastica a un livello molto più alto, soprattutto legato a quello che voi stessi poi avete già, che è il presidio sanitario che avete realizzato, perché attraverso soprattutto la Cassa Depositi e Prestiti è possibile andare a incrementare quella che è l'innovazione agroalimentare, quindi delle start-up che però devono trovare forme e sostanze attraverso il contributo delle università. E qui credo che sia un territorio che ha una vocazione agroalimentare forte, che però deve trovare una sostanza non solo nell'istruzione, ma deve trovare sostanza anche attraverso l'istruzione nell'occupazione, quindi nel coinvolgimento di tutte quelle che sono le imprese, le cooperative del territorio che svolgono un ruolo importantissimo in quell'ambito.
Grazie, ci sono talmente.
Sì, sono state dette molte cose anche di carattere generale, così politico e quant'altro. Quello che succederà effettivamente nel prossimo futuro lo vedremo e poi ne parleremo, ci ragioneremo, no? Se veramente queste province riacquisteranno un ruolo importante di peso, eccetera. Voi sapete che questa unione dei comuni ce la siamo trovata noi sul groppone, quando eravamo in minoranza avevamo votato per l'Unione a 7, poi non è andata, però noi eravamo per l'Unione a 7. Ci siamo trovati dentro questo carrozzone dell'Unione con la Bassa Valle e poi abbiamo dovuto per forza cercare di come dire, lavorare per il bene della nostra comunità, seguendo quelle che erano le regole comunque dettate dalla regione. Sapete anche che c'era stato un momento nel quale volevamo dividere, no, le due unioni, poi con l'assessore Calvano, eccetera, si è optato per il discorso dei subambiti, perché la divisione delle due unioni sarebbe dovuta andare in assemblea regionale, quindi ci sarebbe dovuta essere fatta una legge della regione per creare, diciamo, le due unioni, no? E quindi quello del subambito, diciamo, è stata la soluzione adottata in quel momento. Però effettivamente noi stiamo andando avanti, ci crediamo poco perché vediamo che non c'è collaborazione, vediamo che ognuno effettivamente ancora pensa molto, molto a se stesso. Per cui noi come Nuova Fretta, la nostra parte l'abbiamo fatta, sapete che siamo aperti anche a eventuali fusioni con comuni vicini che vogliono in qualche modo fare questa scelta, però è ovvio che in casa degli altri non andiamo a comandare, quindi più che diciamo fare le nostre proposte poi non possiamo. Quindi vedremo un attimino questo ruolo della provincia, se effettivamente verrà potenziato, e notizie che si sentono, eccetera, che queste unioni probabilmente col tempo perderanno la loro funzione, la loro, se poi si tornerà ad una forma di aggregazione diversa, questo vedremo, lo valuteremo seriamente con il tempo. Intanto stiamo lavorando ovviamente sul turismo, ci incontreremo anche la prossima settimana su altre azioni, quella della strada è una, ed altre, che quella della sanità ancora, quella della scuola ancora, perché ovviamente il nostro territorio unico, va bene, e quindi ci sono delle azioni che dobbiamo portare avanti necessariamente insieme. E non sono d'accordo, ma è normale questo, sul discorso di come combattere lo spopolamento. Secondo me lo spopolamento si combatte con il lavoro, non con i servizi. Se non si crea il lavoro, le famiglie se ne vanno, e se se ne vanno le famiglie, se ne vanno poi anche i servizi, perché poi molti servizi seguono quello che è l'andamento demografico di un territorio e non il contrario. Se pensiamo alle banche, se pensiamo alle poste, se pensiamo a verticale distributore della benzina, se pensiamo ad altri, se pensiamo alla scuola, capito, cioè devono avere le persone che, se pensiamo alla sanità, eccetera, ci devono essere le persone per poter mantenere e garantire determinati servizi, perché purtroppo i numeri sono quelli che contano e i numeri molto spesso ci penalizzano. E il lavoro, sul quale noi abbiamo cercato di operare, nel senso che la Perloni, nel senso che anche altre, insomma, iniziative, se pensiamo al turismo, quindi adesso abbiamo parlato prima del Geoparco, abbiamo anche altri progetti che stiamo portando avanti, poi ve ne renderemo conto, su aumentare la ricettività anche del nostro territorio, quindi lavorare, diciamo, sul turismo, o ovviamente, come ho detto, sulla piccola e media impresa, sul mantenimento delle scuole, perché ogni anno noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà nel formare, diciamo, le prime classi di alcuni plessi scolastici. Questo vediamo, e quindi siamo insieme agli altri comuni a cercare una ridistribuzione dei bimbi, sempre quasi il gioco delle carte, dai due a mezzo, da una decima, per poter mantenere le classi. Per cui voglio dire, se noi non favoriamo il lavoro, non favoriamo il fatto che i giovani, soprattutto famiglie, trovino occupazione, quindi decidano di abitare questo nostro territorio, di mettere su famiglia su questo nostro territorio, saremo sempre penalizzati. E poi ci sono anche altre iniziative che mettiamo, se pensiamo a Voci del Montefeltro, se pensiamo ai servizi sanitari, eccetera, sono tutte iniziative che in qualche modo vogliono far sì che si dia, diciamo, ossigeno e vita a questo nostro territorio, e sono convinto che poi i servizi ne sono poi la logica conseguenza. Quindi i servizi poi vengono o si mantengono se ci sono le persone. Ovviamente le sollecitazioni che ci arrivano dalla minoranza noi le teniamo sempre in considerazione, non abbiamo delle preclusioni, ci sono considerazioni condivisibili, no? Che sono sensate per noi, noi le teniamo sicuramente in considerazione. I comuni, ovvio, i comuni.